10.02, siamo sulla Rete 1, buongiorno e ben ritrovati per una nuova puntata di Mille Voci, Scienza e Ricerca con Maria Pia Belloni, Claudia De Mircan. Oggi in un certo senso ci dedichiamo al nostro corpo, alla nostra capacità di autoproteggerci. Parliamo del sistema immunitario e poi anche di antigenetica, ma non avanziamo troppe cose.
Sì, sistema immunitario, buongiorno anche da parte mia, quella rete di cellule, tessuti e organi che ci difendono da infezioni e malattie, identificando ed eliminando agenti patogeni come batteri, virus, funghi, parassiti e anche cellule tumorali.
Quindi lo avrete capito, se il tema vi interessa, il tema è come funziona, punto di partenza, il nostro sistema immunitario, come aiutarlo ad agire meglio, ma qua non stiamo parlando appunto di medicina, stiamo parlando di ricerca, perché vogliamo capire, dopo quasi un secolo di studi, a che punto sta la ricerca, capire quando un sistema immunitario si attiva, come, perché, a volte causando esso stesso delle patologie, e ci dirà tutto naturalmente un'esperta d'eccezione, una ricercatrice di casa nostra che a breve vi presentiamo. Intanto Sting, Tutto quel tempo. E certo, signor Sting, ce ne vuole parecchio di tempo per raggiungere obiettivi nell'ambito della ricerca. Ricerca e sistema immunitario, questo è il tema che abbiamo scelto oggi. Nostra ospite è una figura di spicco nella ricerca sull'immunità e per la lotta al cancro. Lei è Greta Guarda, professoressa ordinaria presso la Facoltà di Scienze Biomediche dell'Università della Svizzera Italiana, direttrice del laboratorio di meccanismi, lo leggo adagio perché sarà un po' il cuore da sviscerare, laboratorio di meccanismi del sistema immunitario dell'Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona, il famoso IRB, affiliato, come sappiamo, all'USI.
E l'IRB, bisogna dirlo, è un istituto d'eccellenza fondato nel 2000 con l'obiettivo di far progredire lo studio sull'immunologia umana, con particolare attenzione sui meccanismi di difesa immunitaria.
E visto che è un centro di competenze ormai noto anche al grande pubblico, ci piace ricordare che le attività dei 13 gruppi di ricerca dell'IRB vanno oggi come oggi oltre l'immunologia, includono campi quali la riparazione del DNA, le malattie rare, la biologia strutturale e quella cellulare. L'istituto, lo ricordiamo, anche questo è un dato molto importante, vanta oltre 900 pubblicazioni. Per gli scienziati ricercatori questo ha un peso ad oro oggi come oggi. Con la professoressa Guarda ci concentreremo oggi in quest'ora sul sistema immunitario, come abbiamo detto, che è il suo, diciamo, ambito d'indagine. In due parole, quindi, intanto buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito a essere qui, è un grande piacere e credo che sia bellissima la vostra iniziativa di fare divulgazione o di cercare di fare divulgazione, vedremo
cercare,
se ci riusciamo.
Noi cerchiamo, ma ci vuole una bella squadra per farlo.
Sulla scienza, perché gli aspetti scientifici sono spesso lasciati un po' da parte perché sono difficili da raccontare, da spiegare. Richiedono molte conoscenze per riuscire a comprenderli e quindi penso che sia un'iniziativa lodevole, grazie.
Voi raccogliete tutti i dati, fate le ricerche, noi siamo delle semplici mediatrici e quindi vi accogliamo con gioia perché sappiamo che c'è bisogno di approcciarsi. E nella prima puntata parlavamo del barometro svizzero su quello che è il rapporto tra i cittadini e abbiamo capito che c'è margine di lavoro, quindi iniziamo con qualcosa di molto semplice, professoressa Guarda, e la domanda è questa. Volendo riassumere in poche parole, perché poi ci interessa entrare nel suo campo d'attività di ricerca, il sistema immunitario. Vogliamo, non so, facciamo un passaporto, spieghiamo rapidamente di cosa stiamo parlando.
Ci proviamo. Allora, il sistema immunitario è un insieme complesso di cellule che si muovono nel nostro corpo, e questo è abbastanza unico del sistema immunitario rispetto ad altri organi e sistemi che abbiamo, che ci protegge da, come è stato già detto, dalle infezioni, ma anche dal cancro, però può anche ogni tanto andare un po' in confusione e quindi creare, per esempio, l'autoimmunità, oppure è il sistema che causa il rigetto dei trapianti. Se non avessimo sistema immunitario, i trapianti di un rene da una persona all'altra sarebbero molto più semplici. Ora, perché tutto questo, questo bene e questo male legato al sistema immunitario? Dunque, il sistema immunitario ha questo compito affascinante, trovo, di distinguere quello che è normale da quello che non lo è. In inglese diciamo quello che è self da quello che è non-self, quindi quello che è proprio del nostro essere, della nostra, del nostro organismo, rispetto a quello che non è proprio, che è improprio, che è anormale, anomalo. Questa discriminazione evidentemente non è semplice ed è garantita, non è garantita perché poi ci sono le malattie autoimmuni, ma è normalmente garantita da una serie di meccanismi che capiamo, non al 100%, ma che capiamo abbastanza bene, e che permettono quindi al sistema immunitario di sapere che un virus è qualcosa che non è self, che è anormale. L'influenza non è normale nel nostro corpo, quindi una cellula infettata dell'influenza va uccisa per il bene del resto dell'organismo. E invece che una cellula normale è normale e va protetta, non va attaccata. E per esempio una cellula cancerogena, sappiamo oggi che la cellula cancerogena acquisisce durante la sua progressione una serie di mutazioni, e a dipendenza di quanto queste mutazioni sono visibili, diciamo così, anche questa diventa una cellula che era originariamente propria, ma diventa una cellula in qualche modo non più normale, non più propria del tutto, e quindi può essere riconosciuta dal sistema immunitario come una cellula da attaccare. Ecco, quindi in questo senso questa è la funzione principale del sistema immunitario: discriminare quello che è normale da quello che non lo è.
Un magnifico esercito perfettamente addestrato, ma da capire ancora.
Professoressa, prima di entrare nel dettaglio della sua ricerca, ci può dire anche spiegare questi due termini? Si sente parlare di immunità innata e immunità acquisita o specifica o adattiva. Che cosa significa? Quali sono le differenze?
Ok, wow, avete proprio fatto i compiti. Allora, è vero, il sistema immunitario lo dividiamo grosso modo in questi due sottogruppi, categorie, esatto. Da una parte c'è il sistema immunitario innato. Il sistema immunitario innato lavora contro dei motivi che sono tipici, per esempio, dei batteri o dei patogeni in generale. Quindi non sono specifici, per esempio, per un tipo di batterio, non sono specifici per una malattia, ma riconoscono dei motivi che sono comuni a tutta una categoria di patogeni. Grazie a questo, loro sono sempre pronti per attaccare qualsiasi invasore, perché hanno sempre una serie di recettori atti a riconoscere se c'è un batterio o se c'è un virus, e quindi sono sempre lì, sempre pronti. Sono presenti già in grande numero nel nostro corpo, ma evidentemente non sono specifici, quindi sono rapidi, presenti già in grande numero, ma non specifici per un batterio, ma piuttosto per una categoria. Invece l'immunità adattativa ha un concetto di base completamente diverso. Cosa succede? L'immunità adattativa, che anche dal punto di vista dell'evoluzione arriva dopo, è un po' più sofisticata, e si basa su dei recettori che in ognuna delle nostre cellule del sistema adattativo sono unici. Abbiamo quindi milioni di diversi recettori che possono riconoscere milioni di diverse proteine, e queste proteine saranno adesso specifiche. Quindi se noi abbiamo un'infezione dall'influenza, avremo una parte di queste cellule del sistema adattativo che è specifica per riconoscere solo l'influenza.
Perché impara a farlo in qualche modo. Possiamo distinguere in soldoni quelli istintivi,
esatto,
e quelli
mettiamola
che hanno
così.
Studiato. Adattati,
hanno
diciamo
studiato.
Okay.
Però questo viene ad un prezzo. Quindi abbiamo una grandissima variabilità che viene creata nel nostro corpo. Poi però abbiamo solo magari una cellula in un milione che è specifica per l'influenza che abbiamo appena preso. E quindi qua c'è un problema di tempo. Per avere una cellula che riesce a effettivamente combattere l'influenza, che si moltiplica molto rapidamente, certo, dobbiamo aspettare alcuni giorni che questa cellula anch'essa si moltiplichi e diventi quindi raggiunga un numero sufficiente di cellule con la stessa specificità che è idoneo per combattere l'influenza. Quindi l'immunità adattativa, a differenza di quella innata, viene con una specificità estrema, proprio solo per una proteina di un patogeno, viene con una certa tempo di sviluppo, quindi dobbiamo aspettare che queste cellule specifiche aumentino in numero perché diventino efficaci. Per questo in quella fase abbiamo l'immunità innata che è comunque presente, e poi ha un terzo attributo molto bello che è quello della memoria. Se tu devi fare tutto questo lavoro, aspettare 5 giorni, 7 giorni, 10 giorni che
avere
ci siano...
Avere la febbre nel caso dell'influenza, avere la febbre è una conseguenza del sistema che sta imparando e combattendo, no?
Esatto. Almeno alla fine di tutto questo ti resta quella che noi chiamiamo la memoria immunologica. Ti restano delle cellule del sistema adattativo specifiche per quel patogeno che tu hai visto in quel momento, che resteranno nel tuo corpo per tantissimi anni in uno stato preattivato, così che se avremo di nuovo l'influenza, la nostra reazione sarà molto più rapida e avremo già anche degli anticorpi grazie a questa memoria che ci proteggeranno magari senza quasi neanche avere dei sintomi.
Eccoci, questa si è creata una bella biblioteca, possiamo dire, quindi a quel punto c'è letteratura e zac, prendo il cosege della situazione e dico ok, parto all'attacco. Allora abbiamo parlato di virus, abbiamo parlato di batteri. Adesso però ci avviciniamo al cuore di quello che da diversi anni è un po' il suo campo di indagine, perché lei da anni studia i meccanismi che regolano la presentazione antigenica. Stiamo parlando quindi non di batteri, non di virus, ma di cellule che si sono modificate e che sono, diciamo, disturbanti. Sono cellule che sono o in via di estinzione, sono cellule che sono cancerogene, possiamo dire questo. Prima di entrare nel campo della sua attività di indagine, magari mettiamo sul tavolo un paio di parole, di concetti, magari due o tre, partendo dai linfociti. Linfociti T.
Linfociti T, va bene.
Ecco. Perché ci serve per imparare, anche noi dobbiamo imparare, lei è un linguaggio che usa quotidianamente, noi e il nostro pubblico dobbiamo impararlo, quindi per entrare un pochettino, come se la seguissimo come delle ombre nelle sue ricerche, magari mettiamo dei termini che possono aiutarci a entrare.
Benissimo, i linfociti T. Allora, i linfociti T sono cellule del sistema adattativo, quindi quelle che poi hanno la memoria, che sono molto specifiche. Ne abbiamo diversi tipi. Un tipo è stato già celebrato, diciamo così, 10 giorni fa, perché è stato l'oggetto, diciamo, della Nobel
per la medicina e
fisiologia. Esatto. Non è il tipo che io studio direttamente, il tipo che noi studiamo più spesso si chiama linfocita T citotossico. Cosa vuol dire? Citotossico,
vuol dire?
Come lo dice la parola,
fa già un po'
paura quasi. Infatti è proprio un linfocita che ha la capacità di uccidere cellule del nostro corpo. È buono? Sì, è buono. È buono nella misura in cui, se la cellula è per esempio infettata oppure cancerogena, il fatto di eliminarla è una buona cosa. Noi abbiamo tante cellule nel nostro organismo, non è un problema perderne una in un epitelio, verrà rigenerata, però se riusciamo in questo modo a bloccare per esempio un'infezione o a limitarla, è un'ottima cosa nel complesso per l'organismo. Quindi il linfocita T citotossico è un linfocita che ha la capacità di uccidere cellule infettate o cancerogene nel nostro corpo.
Allora, lei lo sa sicuramente, noi un po' meno. Come, allora, è capace di ucciderle? Andiamo un passo indietro, come fa a riconoscerle?
Esatto.
Allora, dobbiamo immaginarci tutto il lavoro di analisi.
Torniamo al self non self, al proprio improprio di cui abbiamo parlato prima. Ci sono dei patogeni, per esempio, che stanno fuori dalle cellule. Abbiamo dei batteri extracellulari, ecco lì il linfocita T citotossico non ha molto da fare, perché uccide le nostre cellule con un sistema che adesso cercheremo di discutere. Invece il batterio extracellulare è piuttosto un target, per esempio, per gli anticorpi che lo raggiungono da fuori. Invece il problema della cellula infettata o della cellula cancerogena è che spesso le proteine, diciamo, il materiale anomalo è all'interno della cellula. Quindi dall'esterno la cellula sembra normale, indistinguibile dalle altre. Come ha risolto il nostro sistema immunitario questo problema, che è un grosso problema? L'ha risolto mettendoci delle proteine, mettendo sulle nostre cellule dei sistemi che ci permettono di guardare all'interno della cellula.
Furbetti.
È evoluzione di tanti anni. Quindi abbiamo delle specie di vetrine. Queste vetrine in gergo si chiamano MHC, sono delle proteine, delle glicoproteine di superficie che fanno una specie di piatto, diciamo così, sopra la nostra cellula e presentano del contenuto dall'interno della cellula. Quindi questo contenuto per una gran parte sarà normale e sarà contenuto della nostra cellula, ma se la cellula è infettata, per esempio, ci sarà anche del contenuto di origine virale presentato su questi piatti che decorano la nostra cellula. E l'infocita T-citotossico arriva e scannerizza, diciamo così, i piatti e dice, boh, normale, normale, normale. Ah, questo però non è normale. Dentro qui, in questa cellula, sul suo piatto vedo del contenuto virale, sulla sua MHC detetto un contenuto non normale, uccido.
Ok. Non è semplice, però...
L'ho spiegato benissimo.
Infatti, però non è semplice da capire, ovviamente, anche se l'ha spiegato in maniera eccelsa la professoressa. Ma nella pratica, ecco, le sue ricerche a che cosa portano? Nel senso che, se abbiamo capito bene, alla possibilità appunto di stimolare questi linfociti T citotossici affinché possano diventare gli spazzini delle cellule tumorali, giusto? Quindi il come è questa storia del piatto e del riconoscimento.
Dei radar, dei recettori.
Okay. Esatto, sì.
Sì. Lei l'ha spiegato molto bene, ma il funzionamento, adesso forse entriamo troppo nel tecnico, ma la capacità di questi linfociti T citotossici, quando avete scoperto che hanno questa impresa interna di poter intercettare tracce di frammenti all'interno della cellula che sono negativi, non buoni, come li chiama lei?
Allora, questo non dipende da noi,
no, certo.
È proprio storia dell'immunologia. Ma è una bellissima domanda perché arriva proprio al cuore dell'immunologia. Come funziona l'educazione del linfocita? È una cosa affascinante e non del tutto compresa ancora, ma...
Una lingua nuova.
Eh sì, cosa succede? Noi abbiamo un organo sopra il cuore, più o meno, che si chiama il timo, che è molto grande quando siamo piccoli e poi ha un'involuzione molto rapida, diventa molto piccolo, che però funziona e ha un ruolo essenziale. Cosa succede? Tutti i nostri linfociti T citotossici, quando sono generati, migrano nel timo per prima cosa. E nel timo, adesso facendola un po' breve, vengono testati per la loro capacità. Nel timo noi raccogliamo tantissimi antigeni, tantissime proteine, tantissima materia del nostro corpo, per avere quasi un catalogo della materia del nostro corpo. E facciamo vedere tutta questa materia ai linfociti. Se il linfocita riconosce la materia del nostro corpo in modo troppo forte, in modo chiaro, viene ucciso, perché sarebbe un linfocita che darebbe origine all'autoimmunità. Se invece il linfocita non riconosce in maniera netta il nostro materiale, viene lasciato passare, perché è un linfocita che potenzialmente potrà riconoscere qualcosa di non proprio. Quindi un antigene, una proteina, un pezzetto di materia virale o qualcosa di non normale, come una proteina, una nuova proteina causata da mutazioni in una cellula cancerogena.
Possiamo dire che i linfociti T citotossici hanno, come tutti noi, nell'ambito lavorativo dei periodi di formazione continua, quindi?
Assolutamente.
Passano dal timo, che si situa più o meno qua, e passano da questi test, abile o non abile, stai qua che ti dissolvo, oppure procedi, ritorna, sei abile per questo tipo di lavoro di intercettazione peculiare, laddove la cellula porta in sé dei frammenti non buoni. Mi piace molto questo.
Esattamente.
Non buoni. Allora, dato che grazie alla professoressa Guarda stiamo entrando in un mondo davvero, io trovo interessantissimo, grazie alla maniera impiegata, al linguaggio e alla capacità di visualizzare, ci sta dando veramente delle indicazioni precisissime, direi un Paolo Conte di pausa per confezionare questo pacchetto che ci ha donato la nostra ospite. Via con me, andiamo via con tutti i ricercatori.
Via, via.
Certo, è il minimo che si possa dire. It's wonderful, è davvero fantastico quello che significa lavorare nell'ambito della ricerca. Grazie alla professoressa Greta Guarda siamo entrati un pochino anche noi in questo ambito, grazie alla sua capacità di utilizzare un linguaggio che ci ha dato delle immagini molto chiare. Allora, abbiamo spiegato l'ambito della ricerca, la parte pratica possiamo tradurla con dei termini che sono anticorpi monoclonali. Dietro questa terapia ci sono decenni e decenni di ricerca, ci vorrebbero ore e ore anche di trasmissione, ma confidiamo nella vostra disponibilità. Diciamo che nell'ambito di questa ricerca mondiale importantissima c'è anche lei, la nostra ospite di oggi, la professoressa Greta Guarda, è una delle persone che ha contribuito a queste ricerche, a identificare questi meccanismi che regolano la presentazione antigenica. Lei ce l'ha spiegato davvero con parole molto comprensibili. La nostra prossima domanda, Claudia,
arriva,
noi non la
pubblico.
Facciamo, la fa un'ascoltatrice.
Direttamente Nadia, che ci ha scritto allo 076-321-1113 e chiede: ma cosa impedisce al nostro sistema immunitario di combattere efficacemente le cellule tumorali?
Allora, ringraziamo Nadia, certo, per la domanda bellissima. È una domanda con cui anch'io mi occupo quotidianamente, e non solo io, cioè la scienza tra l'altro è proprio uno sforzo di gruppo, di comunità, quindi lavoriamo spesso in rete e lavoriamo con tanti altri ricercatori, e quindi questa è una delle domande che evidentemente tiene occupato un buon numero di ricercatori. Ci sono tanti meccanismi che impediscono al sistema immunitario di combattere efficacemente le cellule tumorali. Ne menziono due che sono anche vicini alla mia ricerca, che sono di fatto proprio parte della mia ricerca e che sono un po' legati a quanto abbiamo discusso prima. Uno è questa proteina, questo piatto che c'è sopra la superficie delle cellule, no? Di cui parlavamo prima, questa MHC, questa proteina così affascinante che permette ai linfociti T citotossici di vedere all'interno della cellula. Ora, cosa succede? Nella cellula tumorale ci sono dei meccanismi di evasione, ci sono tante mutazioni che avvengono, la cellula tumorale è caratterizzata da tutta una serie di mutazioni, naturalmente quelle che portano a uno svantaggio, il clone muore, quelle che invece portano un vantaggio vanno avanti. Mutazioni che portano un vantaggio sono quelle che per esempio vanno proprio ad interferire con l'esposizione sul piatto. Qualsiasi mutazione che vada ad interferire con l'esposizione sul piatto del contenuto della cellula è un modo di evadere la risposta T citotossica.
Quindi lo imbroglia un pochettino.
Lo imbroglia, nasconde il piatto. E così non si fa più vedere dal linfocito T citotossico. Questo succede molto spesso.
E ci, c'è un termine anche che ricorre spesso, credo che sia un po' la base anche di tutte le ricerche che lei sta conducendo, è l'infiammazione, allora, che è un linguaggio che conoscono sia i linfociti T citotossici ma anche le cellule tumorali. Quindi forse in quello voi cercate, analizzate, studiate un linguaggio che possa evitare che l'imbroglio sia preponderante dalla parte non buona, quindi quella cancerogena.
Assolutamente sì, ci sono, come ho detto, tanti fattori, ci sono aspetti metabolici dove il tumore è un ambiente che non è, che è un po' ostile, per esempio per il linfocita T citotossico, ci sono dei ligandi espressi dal tumore che inibiscono l'attività del linfocita T citotossico, ci sono anche delle condizioni infiammatorie che promuovono il tumore e condizioni infiammatorie invece che promuovono la risposta citotossica, quindi anche questo è tutto manipolato dal tumore, ma è anche manipolabile da noi una volta che capiamo quali sono le chiavi da toccare, ecco, da far girare. Sì, quindi assolutamente sì, capire, noi per esempio ci occupiamo di capire come certi tipi di infiammazione o certe modalità aumentano l'espressione del piatto dell'MHC sulle cellule in generale e anche quelle tumorali. E capendo questo tipo di chiavi si può poi andare ad immaginare nel futuro di sviluppare degli approcci per sfruttarle dal punto di vista terapeutico.
Ecco, appunto, professoressa, lei non lavora direttamente con i pazienti, questo lo sappiamo, però magari ce lo può dire. Tutto questo, tutta questa splendida ricerca, in che modo, come si traduce nella pratica per i pazienti oncologici?
Allora, come dicevo prima, quale sforzo comunitario, credo che abbiamo degli esempi meravigliosi, perché per i pazienti oncologici, per esempio, abbiamo proprio visto nascere la comprensione del fatto, cioè classicamente il sistema immunitario veniva soprattutto immaginato come un meccanismo di risposta verso l'infezione, poi piano piano negli anni si è iniziato a capire che poteva essere anche utilizzato in certi casi contro dei tipi di cancri che evidentemente devono avere certe caratteristiche, per esempio non devono evadere la risposta down regolando, eliminando l'espressione del piatto, ma anche tutta un'altra serie di caratteristiche, devono avere tante mutazioni per esempio, perché in quel caso vengono riconosciuti meglio, però si è capito che poteva funzionare anche in questo contesto qui. Si è anche capito negli anni che c'erano una serie di meccanismi di freno messi in atto dalla cellula tumorale che frenano la risposta della cellula T citotossica, e proprio agendo su questi meccanismi ormai da diciamo 15-20 anni ci sono degli approcci pratici utilizzati sempre di più e anche parecchio ormai proprio localmente qui nella nostra regione, che vanno a stimolare, che vanno a bloccare questi freni esposti dal tumore che frenano la risposta T citotossica e quindi danno spazio alla risposta T citotossica di riattivarsi con risposte che evidentemente non sono a beneficio di tutti i pazienti. E questa è proprio una delle cose che ci spingono a continuare a ricercare quali siano le ragioni per cui in un paziente bloccare questi freni ha un effetto curativo o comunque di rallentamento chiaro della malattia, e in altri pazienti invece questo non avviene. Ed è proprio questa un'altra delle tematiche di ricerca che io porto avanti nel mio laboratorio.
Perché il dato che abbiamo trovato, ci dica lei poi se è corretto, il 20-30% dei pazienti risponde a queste terapie in modo durevole, perlomeno, e solo per alcuni tipi di tumore.
Esatto, neanche per
tutti.
Esattamente,
più linfomi,
sì, sì.
Forse che carcinoma.
No, allora, in questo caso queste terapie dei blocchi, di questi inibitori, funziona molto bene in tumori solidi, soprattutto per esempio nel melanoma, ma anche nel cancro del polmone e in altri. Invece nelle linfomi e leucemie ci sono altri approcci che anche sfruttano il sistema immunitario in un altro modo. Prendono delle cellule T citotossiche del paziente, così che non vengano rigettate, perché se noi prendessimo quelle di un altro paziente e le iniettassimo nel paziente verrebbero rigettate perché non sono self, non sono normali. Quindi dobbiamo prenderle dal paziente, le modifichiamo in vitro e poi le reinfondiamo nel paziente. E quando noi le modifichiamo, mettiamo su queste cellule un recettore che va a riconoscere non più il contenuto interno della cellula tumorale, ma un marcatore che noi sappiamo essere una proteina normale di per sé, ma che caratterizza le cellule del linfoma. E in questo modo noi riusciamo
a mirare.
A mirare. Ecco.
E quindi a far intervenire in maniera assolutamente puntuale l'alfiere che...
Esattamente. Esattamente.
A respingere.
Rimangono molte sfide aperte, quindi nell'ambito della ricerca questo è stimolante, forse è meno stimolante dal punto di vista finanziario, professoressa.
Siamo in epoca di tagli, ecco, in Svizzera, lo sappiamo, e non solo. E questo ce ne rendiamo conto dopo aver trascorso 40 minuti con lei, e grazie alla sua conoscenza naturalmente, ma anzi alla sua voglia di condividere, di divulgare, abbiamo capito che questo è un periodo un po' complicato per i ricercatori.
Assolutamente, non solo per i ricercatori, premessa,
certo.
Vediamo in tanti ambiti quanto l'instabilità economica, la situazione geopolitica abbia un'influenza sulla nostra vita a tanti livelli. Noi non facciamo eccezione, ecco, si sa, la Confederazione sta veramente tagliando molto anche sulla ricerca, e quindi è un momento difficile ed è un momento in cui mi sento veramente di ringraziare tutti i sostenitori della ricerca, perché naturalmente la ricerca, soprattutto quella di base, è forse percepita, quella che è un po' più lontana dall'applicazione, è percepita come un esercizio fine a se stesso. Ci tengo veramente a dire, non è un esercizio fine a se stesso. Se siamo arrivati alle terapie di cui parlavamo prima, è perché dei ricercatori di base hanno cominciato a studiare queste proteine, questi recettori di cui non si sapeva nulla, e oggi arrivano al paziente. Quindi è un processo lungo, è giusto che sia un processo lungo, perché credo sia importante che quando si arriva al paziente ci sia tutta una serie di sicurezze, di conoscenze, ma è un processo che non potrebbe vivere senza la parte iniziale. Quindi vorrei veramente ringraziare tutti i finanziatori pubblici e quelli privati, le fondazioni che ci sostengono, perché sono essenziali e lo saranno ancora di più negli anni che ci aspettano, perché i tagli sono importanti. E non sarà facile.
Noi con lei ci permettiamo di lanciare un appello, ci sono le commissioni sulla ricerca federali, abbiamo dei parlamentari, ricordiamo che l'arsenale di terapie che oggi abbiamo è la risultante di decenni di lavoro, alle quali ha partecipato anche la nostra ospite, che come ribadiamo è un personaggio di spicco proprio nella ricerca e nello sguardo volto a creare questo arsenale di terapie che oggi abbiamo, ma insomma dobbiamo ancora ampliarlo, quindi il nostro messaggio è molto chiaro. Magari faremo anche una puntata con qualche ospite che possa in una maniera o nell'altra contribuire a Berna, insomma anche per quello abbiamo i parlamentari. Noi ringraziamo davvero di cuore e speriamo di ritrovarla, perché abbiamo appena accennato all'ambito d'indagine delle sue ricerche, e la aspettiamo per andare avanti con questo capitolo, che è un capitolo davvero, oltre che affascinante, determinante per la salute di tutte noi, vero Claudia?
Assolutamente, però giusto una cosa, perché tante non ne abbiamo potuto dire e chiedere alla professoressa, che ha un'infanzia passata nel Canton Ticino, un amore infinito per gli animali, che ha sviluppato grazie al papà, pare. Però tutto questo poi l'ha portata a fare studi e ricerche altrove, è tornata nel cantone e da queste grandi conquiste professionali, tra l'altro, ha avuto numerosi riconoscimenti.
Certo, che vogliamo almeno elencare prima di congedarci.
Esatto, premio Fondazione Dottor Ettore Balli, Pfizer Research Prize, Friedrich Miescher Award, e il prossimo sarà il Nobel.
Certamente.
L'abbiamo già evocata 2 settimane fa quando parlavamo, cercando con i termini naturalmente timidi che avevamo a disposizione in quella giornata, ma comunque confidiamo che tra qualche anno saremo qui a discutere con lei del Nobel. Intanto grazie perché ci ha davvero aiutato a entrare un pochettino nel suo mondo. Ringraziamo e speriamo di aver offerto anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici questa possibilità. Buon lavoro.
Sono io che ringrazio voi, gli ascoltatori e le ascoltatrici, e lasciatemi fare gli auguri alla mia mamma che oggi è il suo compleanno.
Evviva! Auguri! Ha una figlia fantastica, sì. La madre sarà fantastica egualmente.
Assolutamente.
Grazie. E grazie a Beniamino De Ritis che ci ha richiamati all'ordine in questo studio dove gli ospiti vanno, vengono, non abbiamo neppure il tempo di congedare un ospite, già ne arriva un altro. E dalla ricerca in ambito del sistema immunitario riflessa su quelle che oggi sono le terapie proprio di cura anche contro il cancro, torniamo a parlare di tecnologie.
Tecnologie con Paolo Device. Riva che e le sue prove di Paolo.
Certo.
Perché lui le prova tutte rigorosamente.
Questo
giro hai provato un notebook.
Sì, ho provato un notebook, attenzione, IBM. Perché il notebook in realtà, il notebook è una categoria o era una categoria di computer portatili.
Infatti.
E invece no, non ho provato un notebook, okay, in quel senso lì. Ho provato notebook LM, tu hai detto giusto notebook LM, hai messo l'articolo davanti che non ci voleva. Ho provato notebook LM che è una risorsa, a differenza di quello di cui avete parlato fino ad ora, che è di un livello
oltre,
molto alto, e dove ci vuole, come è successo, qualcuno di molto bravo a spiegartelo, però rimane inaccessibile a livello di esperienza, speriamo, per molti. Io provo delle cose che possiamo provare tutti.
D'altronde le prove di Paolo.
Torniamo al nostro livello marciapiede.
Però sei qua per spiegarci quello che sta dietro.
Allora,
noi siamo curiosi di conoscere il funzionamento.
Allora, io vorrei fare prima una precisazione, perché sono talmente entusiasta di questo strumento che devo precisare che Google non mi dà niente per parlarne bene.
Perché l'hai
ideato. Questo noi
Google,
lo sappiamo.
È un prodotto di Google ed è un prodotto eccezionale. Voi sapete, insomma, sapete perché vivete in questo mondo, non solo nel vostro mondo di ricerca e scienza, ma vivete in questo mondo dove oggi il tema dell'intelligenza artificiale è un tema quotidiano, mm-hmm, di grandissimi sostenitori, di grandissimi detrattori, di critici, che è l'atteggiamento personalmente che preferisco, bisogna essere critici
sì, analitici,
però bisogna vedere cosa sta succedendo, e questo è altrettanto una verità, insomma non si può demonizzare e basta, no? Allora Google ha ideato questo strumento che si chiama Notebook LM. LM sta per Language Model,
modello linguistico.
Ma voi non vedete niente, tutte queste complicazioni, voi vedete una cosa molto semplice. Allora, voi digitate notebook, notebook, notebook come taccuino, vuol dire quello, mm-hmm, notice, mm-hmm, quaderno,
notice.
Notebook LM, e vi esce la pagina. Allora, per avere accesso a Notebook LM bisogna avere un account Google. Credo che più o meno tutti nella vita abbiamo fatto un account Google
e poi ce lo siamo dimenticati.
Esattamente, però se lo recuperate allora ci vogliono circa 2 secondi per fare un account.
Lo so, ma non lo voglio fare.
Allora non farò rinuncia a questa risorsa che è spettacolare. E non ti chiedono niente in cambio tranne un account, che naturalmente è un chiedere qualcosa in cambio, ma tanto se ce l'hai già l'hai già fatto. Oltretutto a questo account in realtà è legato un indirizzo di posta elettronica.
Certo.
C'è anche un'utilità pratica se lo fai. E in più adesso puoi andare su Notebook LM. Allora, qual è una delle grandi critiche che si fanno all'intelligenza artificiale? Gli errori, gli abbagli, le allucinazioni.
Esatto.
No? Allora, Google ha detto: io faccio una cosa che fa sì che gli errori, gli abbagli, sono i tuoi e non quelli del modello linguistico. Allora, si creano dei taccuini di appunti dove noi, come utenti, inseriamo le fonti. Cioè, noi non facciamo delle domande a partire da zero, noi dobbiamo creare una base di informazioni,
cioè
che
è uno
mettiamo
strumento
noi.
Che chiede una parte attiva
esattamente, ed è questo, secondo me, adesso ha già qualche tempo, ma è a tutt'oggi secondo me una cosa rivoluzionaria, nel senso che tu devi mettere le fonti. Se metti delle fonti dubbie, se metti delle fonti scarse, se metti delle fonti deboli, sono affari tuoi. Lui userà quelle fonti, ma lui usa le fonti che metti tu. Allora, con l'account gratuito, cioè quello che in cambio ti chiedono di avere un conto di Google e basta, ti lascia inserire 50 fonti. 50 fonti. Allora, tenete conto che se voi avete
appunti, documenti,
aspetta, se voi avete un libro naturalmente in formato elettronico, ecco, e lo mettete lì dentro, quella è una fonte.
Ah, ok, allora 50,
potete,
non è poco.
50 sono tante. Potete andare a cercarvi statistiche, potete andare e mettere dentro tutto lì. Naturalmente questi taccuini sono tematici. Tu scegli un tema e poi cominci a cercare le fonti su quel tema.
Ma l'utilità di questo...
Allora, adesso sto per dirtela.
Aspetta un attimo.
Allora, tu metti tutte queste fonti e la cosa eccezionale di Notebook LM è che lui le mastica. Con la potenza delle macchine, che noi non abbiamo. E cosa succede? Tu hai tutte queste tue fonti alle quali... che non devi più scartabellare... ma fai le domande.
Quindi è un tomo
nuovo. E lui va a cercare e quando ti dà le risposte ti dice in che fonte c'era la risposta. Allora, ti faccio un esempio.
È un ottimo punto di riferimento per chi, appunto come noi, fa delle trasmissioni, ha bisogno dei dossier.
Esattamente. E poi puoi mettere in comune i dati. Nel senso che questi taccuini si possono, questi notebook si possono condividere. Allora, io faccio un esempio, ho fatto per esempio ne ho creato uno apposta, temi proprio di interesse generale, ho creato un taccuino sul sistema previdenziale svizzero.
Non è male come idea, eh?
Esatto, beh, sono temi molto controversi di cui si fanno delle domande. Ora vai, prendi le norme, le leggi che sono pubbliche e le metti come fonte. Poi prendi la famosa scala 44, che è il famoso documento della VS che ti dice quanti soldi prendi, dopo quanto tempo di contributi, dopo quanti anni, e la metti nelle fonti. Poi trovi un interessante articolo di qualcuno e lo prendi e lo metti nelle fonti. Poi trovi un video, puoi mettere i video su YouTube dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali che hanno creato, e lo prendi e lo metti nelle fonti.
E le votazioni che hanno modificato.
Le prendi e le metti nelle fonti. E poi dopodiché hai la parte chat e tu gli dici, ma se io ho 8 anni di conti... E lui ti dice la risposta. E questa cosa, mi dispiace signori, è rivoluzionaria.
E certo, perché uno può evitare di chiamare l'ufficio preposto, tanto
per cominciare. Allora poi alla fine lo chiami ancora. Poi fa delle altre cose. Perché naturalmente Notebook LM è fenomenale per gli studenti.
Eccoli.
Perché la terza parte si chiama studio. Allora, tu gli metti tutto il materiale sulla guerra dei 100 anni.
Per dire.
Allora, non ti dà un bigino. Sì, può dartelo, ma lo devi leggere, lo devi studiare. Però ti interroga. Ti fa le interrogazioni. Dice, fammi un test su questo tema. Con quei materiali che io ti ho dato, tu testa il mio sapere.
Pensa ai soldi che si risparmiano per le lezioni di recupero.
Ma quello è un'altra faccenda. Quella è un'altra faccenda che io non toccavo, l'hai toccata tu. Allora, dicevo, ti interroga, ti fa le schede per studiare. Ti prepara le schede per studiare. Ma per studiare vuol dire che devi studiare tu. Ma lui ti prepara il materiale.
Questo non è male.
No, questa è una roba abbastanza incredibile. Okay. Poi ti fa...
Sempre che tu gli chieda in maniera...
gentile.
Corretta,
devi essere educato.
Di farti le domande. E non
c'è proprio la funzione.
Di darti già le risposte.
No, le risposte non te le dà. No, c'è la funzione, interrogami.
Ok.
Cioè non devi inventarti delle elaborate interazioni con il sistema. Okay. Hanno già creato la funzione per studiare... interrogami. In più ti fa, se tu lo desideri, perché sei moderno, sei giovane, sei un tipo audio, sei un tipo video,
flexible,
non sei un tipo carta, ti fa il riassunto audio dei tuoi materiali. Allora, l'audio è, cioè in italiano naturalmente, all'inizio era solo in inglese, adesso c'è in 57
e noi
lingue.
Tremiamo già.
È in italiano ed è a due voci ed è... con tutte le interazioni. Ah, ecco, sì, interessante, la risatina, le cose. Fa abbastanza impressione.
Fantastico.
Sono due voci totalmente realistiche. Ti fa riassunto audio e adesso ti fa il riassunto video. ti fa un riassunto video che è una presentazione.
Cioè, anche se tu non gli hai fornito materiale video,
no,
cioè,
lui estrapola dalle tue fonti,
perché comunque è intelligente.
Dalle tue fonti crea questa Roma. Dunque, ti troverai anche nel video le citazioni dalle tue fonti. Il dottor Tal dei Tali ha detto questa cosa. E sono dei video. A cui durante la settimana scorsa, per cui è nuovissima questa cosa. Allora, prima c'era la generazione dei video, era una generazione dei video, c'era uno stile unico, generava questi video che erano, se vuoi, delle presentazioni PowerPoint, ma non è giusto dire PowerPoint perché PowerPoint è un nome protetto, delle slide, no? E adesso è ancora così, ma puoi scegliere fra 7, 8, 10 stili diversi di slide.
E le conferenze
io le ho provate.
Un grande aiuto. Tutto questo non sembra male.
No, è molto
bene. È molto bene sicuramente. L'unica cosa che mi lascia un po' perplessa, poi magari sto dicendo una scempiaggine, è il fatto che sia su Google. Nel senso che non sarebbe bello, per questioni di privacy e per questioni di poter caricare magari anche dei link, delle fonti molto personali,
certo,
avere tutto questo su un tablet separato da Google, che sia una cosa tua, casera.
Si sogna anche a scienza e ricerca.
Quello sarebbe. Sogna anche.
Puoi fartelo. Arrangiati, provaci. Google l'ha fatto e l'ha messo a disposizione di tutti.
Ho capito,
naturalmente,
però così
la protezione, ma è tutta roba che trovi già in Google.
Beh,
è tutta
però,
roba
sai,
che trovi
tu
già
nella
in Google.
Tua ricerca sull'AVS, allora, avresti caricato magari il tuo, che ne
so. Sì, però stipendio. Allora la protezione, l'unica protezione che hai è quella che è dietro il tuo account, cioè non è un accesso pubblico. Cioè tu dai accesso a chi vuoi e tra l'altro l'altra
personale.
Sono quelle piccole
e a Google
evidentemente che non te lo
lui
dirà
sempre
mai
c'è, eh?
Ma certo. La cosa interessante è che quando tu condividi il tuo taccuino, il tuo notebook, decidi quali privilegi dare alla persona con cui lo condividi, okay. Per cui per esempio può essere semplicemente utente, dunque lo può utilizzare, oppure, che è un ruolo molto più importante, può diventare editore e modificare le fonti che altrimenti non si possono modificare.
Attenzione.
Le puoi modificare solo tu, che sei dunque il responsabile dell'aggiornamento e dell'accuratezza del tuo notebook.
E tutto questo, scusa, dicevi caricare 50 fonti. Siamo nell'ambito del gratis, gratuito.
Allora, se tu
paghi.
Allora no, allora 50 fonti sono tante. Poi se hai un piano Google, in generale Google, un qualsiasi piano, io ho quello a pagamento perché ho un piano di archiviazione dati. Per cui con il mio piano di archiviazione dati ricevo anche una serie di altre cose, per cui Gemini Pro, che non pago a parte, e Notebook LM versione, diciamo così, espansa, e io posso mettere fino a 100 fonti, che è un numero folle.
Paolo Riva si avvale di altri supporti e riesce a essere un filo ingegnere più di altri e
però
a coniugare con arte.
Io vi dico che è abbastanza impressionante. Faccio degli esperimenti con dei temi e poi li passo a dei colleghi che si intendono di quel tema. Dico, testami un po' questo taccuino. Quando non è molto soddisfacente, cioè è quando semplicemente le fonti non ho curato troppo o non ho cercato troppo le fonti. Quando tu metti delle fonti autorevoli, cioè quando tu fai un tema che riguarda la legge, se metti dentro le leggi, quelle sono. E lui va a spulciarle, no? Allora, naturalmente, quando tu parlavi del gratuito, c'è questa questione, devi usare materiali che sono di pubblico dominio o che tu hai pagato. O che tu hai pagato. Ci sono già, per esempio, alcune istituzioni che non te lo lasciano aggiungere a Notebook LM. Sono poche, ma ci sono delle istituzioni di questo tipo, però per esempio Wikipedia tranquillamente.
Beh, certo, anche
puoi mettere le pagine.
Un po' la stessa filosofia.
So. Ti ripeto, tutte le leggi svizzere che sono online, tu le puoi prendere tema per tema e metterle dentro perché sono pubbliche.
Allora, teniamo buona anche quest'idea che questo Notebook LM evoluzione può servire per prepararsi a degli esami, a delle trasmissioni, a
preparare
degli incontri.
A preparare dei temi, a essere aggiornati. Tu mi devi dire, adesso faremo una giornata di mille voci,
ricerca,
faremo una giornata studio dove spiegheremo a un pubblico generalista come usare uno sbucco.
Noi ringraziamo il nostro pubblico, Claudia De Mirca, Maria Pebelloni, grazie Paolo Riva per la parte tecnologia, grazie alla nostra super ospite professoressa Greta Guarda per tutto quello che è la ricerca in campo immunologico contro il cancro. Sono le 11:20, tempo di notiziario.
Rete